Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Con la mia ragazza che vive a Milano abbiamo deciso che dovevamo spostarci a Brescia per motivi pratici, perché siamo da soli a Milano, avevamo amici ma nessun parente che poteva aiutarci in caso di contagio. A Brescia invece la casa è molto grande e soprattutto possiamo aiutarci a vicenda. Io ho due genitori non anzianissimi, però sono avuto 70 anni. Come che stavo vivendo questo momento? Da un lato la mia vita non è cambiata molto, continuo a leggere, a studiare, a riflettere sulla rete, sui social, ad informarmi, a confrontarmi con amici e colleghi antropologi, con amici di altre discipline. Dall'altro è una situazione molto strana, totalmente nuova, perché sono una specie di prigione, sono in camera mia quasi tutto il giorno per lavorare e studiare. Siamo fortunati, perché abbiamo un giardino molto grande, anche una piscina, sembra di essere una gabbia dorata. L'altra cosa molto strana è che sono con i miei parenti, mio fratello e i miei genitori, ma non posso abbracciarli. È come se fossi prigioniero e libero allo stesso tempo, una specie di ibrido in cui anch'io, come tutti in Italia, sto cercando di adattarmi a questa situazione nuova.
Sì, dunque è una situazione surreale che però vi ha dato l'opportunità di scrivere e anche dedicarvi a questa analisi. Raccontaci allora come nasce il libro e con quali criteri avete scelto i 34 autori che hanno preso parte a questo primo studio di antropologia dell'emergenza.
Il libro è nato in modo molto semplice. Alessandra, che è una stimata collega, si occupa di antropologia dell'alimentazione, con cui già ho collaborato in passato, le ha chiesto 2 mesi fa: vuoi scrivere un instant ebook sul Covid-19 visto gli antropologi? E lui ha detto di sì, perché avevo tempo libero, perché mi sembrava un'avventura degna di essere vissuta e affrontata, e poi perché credo che l'antropologia debba assolutamente dare una risposta come singoli autori a questa situazione del tutto anomala. Per risponderti, abbiamo scelto gli autori in base alla competenza e alla affidabilità, perché abbiamo cercato di raccogliere, per esempio, antropologi specialisti della medicina, specialisti della politica, specialisti sul cibo, specialisti sulla morte anche.
E a questo punto arriveremo presto, ma prima svelaci qualche altro retroscena. Dunque, gli autori del volume rappresentano 3 generazioni di studiosi appartenenti a settori della conoscenza molto diversi, tra cui antropologia, filosofia e semiologia, ma anche medicina e genetica, no? Com'è stato quindi scrivere un libro a 68 mani ai tempi del coronavirus? Intendo dire quando non c'è la possibilità di un confronto faccia a faccia. Ma sono anche curiosa di sapere se ci sono stati disaccordi tra gli autori o se avete, diciamo, a grandi linee una stessa visione complessiva della crisi.
Abbiamo cercato autori che conoscevamo. In generale non abbiamo avuto grosse difficoltà a reperire autori. La dimensione del confronto face to face è un punto su cui riflettere, perché infatti mi è mancato il confronto aperto, il dialogo faccia a faccia. Devo dire che però gli autori non sapevano i contributi degli altri, siamo stati noi curatori a decidere i temi, ad assegnarli, questo per non creare sovrapposizioni, far sì che non ci fossero equivoci. Abbiamo lasciato totale libertà ad ogni autore di esprimersi usando un registro linguistico e anche di scegliere come sviluppare il contenuto assegnato, ma senza vincolarli troppo. Questo per offrire uno strumento, una bussola che servisse di orientamento per tutti. È un libro letteralmente open source. Tra l'altro la cosa interessante è che ci sono dei temi comuni. Ci sono antropologi che citano altri colleghi che prima non si conoscevano, come accade per esempio con Marco Lazzarotti, che è uno specialista di Cina, di Taiwan e di Corea del Sud, che cita la collega Raffetta, che a sua volta invece è una specialista di antropologia della medicina, del corpo. C'è la riflessione su temi comuni come il presentismo, cioè la dimensione del tempo presente, che lega vari interventi come quello di Francesco Useddu, che è un semiologo sardo, Gianfranco Marrone, che è un semiologo palermitano. La collaborazione tra gli autori è stata interessante, infatti voglio ricordare in particolare i colleghi antropologi Bernardino Palumbo, Giovanni Pizza e Pino Schirri. Quintetto, non l'abbiamo chiamato scherzosamente, hanno coinvolto anche 2 storici della medicina, Andrea Carlino e Maria Conforti. Siamo riusciti riusciti a creare un'alchimia un po' strana, come se fossero gli ingredienti che ben combinati hanno reso questo piatto cucinato in fretta in poco tempo piacevole, necessario e gustoso.
Allora Renato, entriamo più nello specifico dei contenuti di Pandemia 2020. Mi ha colpito molto l'intervento di Pino Schirippa in cui cita il collega Berardino Palumbo che nella rubrica online Storie Virali ha scritto: l'epidemia oggi in corso è un ibrido che mette in luce trame e connessioni, salute e società, biologia ed economia, geopolitiche mondiali e immaginari globali. Quali sono allora gli aspetti, i tratti principali della società e della cultura italiana che sono stati maggiormente contagiati dal coronavirus e quali subiranno invece profondi cambiamenti?
Ci sono tantissimi aspetti che sono stati contagiati, influenzati e cambiati dal coronavirus. Ovviamente non possiamo sapere né prevedere quali saranno gli effetti a medio e lungo termine, però stiamo vedendo alcuni fenomeni molto interessanti. I colleghi del quintetto hanno riflettuto usando le parole chiave nel loro contributo che si chiama Politiche del tempo all'epoca del Covid-19, hanno proprio usato dei titoli di paragrafi che richiamano la scansione del tempo. Tornando alla tua domanda, il corpo. Sappiamo che il tema del corpo è centrale. Da un lato le autorità governative, l'OMS, il Ministero della Sanità, le regioni ci hanno detto che dobbiamo mantenere una distanza di circa 1,82 metri, distanza che diventa maggiore quando siamo in luoghi chiusi, circa 4 metri. Questa cosa sta profondamente cambiando i rapporti umani. Stanno diventando molto frequenti i device, gli strumenti come Zoom o altri app permettono le videochiamate. Ci sono cambiamenti nella modalità di relazionarsi con le tecnologie. Un altro fil rouge che percorre il contributo è che si è cercato di vedere questo periodo molto strano come opportunità. Per esempio, improvvisamente molti lavori si sono dovuti convertire al lavoro a distanza, all'uso immediato di strumenti nuovi per tutti. Non solo l'insegnamento, come è stato segnalato in un contributo in un'analisi della didattica a distanza, ma questo lockdown ha costretto tutti a imparare improvvisamente, da subito, ad usare i computer come fonte di informazione. Stanno mutando i rapporti, stanno mutando le condizioni di lavoro. È mutato il rapporto con gli animali domestici, con i pets, per esempio. Ci sono dei meme molto divertenti, analizzati dal semiologo Gabriele Marino, che è uno specialista di analisi dei meme. I meme, come sai, sono qualcosa che diventa virale, ricorsivo, che può essere un'immagine, un breve video, e poi rimane impresso nella memoria e si diffonde in modo viralmente pandemico e in modo positivo. La dimensione dello scherzo è importante perché come italiani siamo portati da un lato alla drammatizzazione, vedi melodramma, l'opera lirica, ma dall'altro anche a ridere. Ridere al coronavirus è stato salvifico, liberatorio, perché l'abbiamo riportato ad una dimensione più umana e quindi gestibile, dandogli un significato nuovo che non è solo quello di un nemico da affrontare, ma anche qualcosa di cui possiamo paradossalmente scherzare anche della morte. Gli antropologi sappiamo che il riso è uno dei pochi tratti universali che accomuna le diverse culture. Ridere, giocare, homo ludens per esempio, homo ridens vorrei dire, ridere per poter rendere la morte accettabile, ridere per gestire il dolore, ridere anche della nostra assurda burocrazia. Sono usciti 5 moduli di autocertificazione successiva nel saggio linguista Massimo Arcangeli, che analizza la comunicazione istituzionale e fa vedere tutti i paradossi, gli intrecci, le sovrapposizioni che la comunicazione istituzionale italiana purtroppo ha subito nell'emergenza.
Nel libro avete trattato molti temi, dalla medicina alla moda, dall'industria alimentare al calcio ed anche arte, cultura, musica, didattica, comunicazione e tanto altro. Ma c'è un argomento che è molto caro agli antropologi, quello della morte, così anche quello della paura, che è particolarmente rilevante ad oggi. In particolare si possono citare il saggio Elogio della paura di Anna Casella e quello di Guidalbert Bormolini, La morte come dono. Ti chiedo allora, quali prospettive e spunti ci danno questi saggi?
L'antropologia svolge secondo me il ruolo più importante che ha in questa strana situazione, perché l'antropologia deve essere usata come un cannocchiale rovesciato per osservare fenomeni lontani in modo vicino. Comunque, per risponderti, citando il contributo della professoressa Anna Casella, il contadino gli scrive e conosce benissimo le regole dell'agricoltura e ha fatto ciò che dovrebbe essere fatto. Questi riti quindi sono piuttosto frutto della consapevolezza che non tutto va come si vorrebbe. Questi riti magici sono il tentativo di difendersi dal naso ansia e comporta sapersi esposti al male. La metafora bellica è uno dei temi che diversi autori, diversi colleghi antropologi hanno esaminato. Noi non siamo in guerra, non c'è una guerra dichiarata, non c'è un nemico chiaro e visibile. Siamo spaventati, ma di fatto la nostra vita scorre normalmente, non ci sono sirene delle ambulanze, non ci sono bombardamenti. Io credo che sia sbagliato usare questa narrazione bellica anche per rispetto verso i paesi dopo una guerra, cioè continua nonostante la pandemia. E tornando alla paura, perché può essere utile viverla come un'esperienza positiva e come opportunità? Perché paradossalmente, se la paura, come diceva Freud, è un'esperienza psicologica primordiale, ci permette di vivere, purché diamo un significato. Cosa vuol dire questo tradotto in termini antropologici? Vuol dire che questo enorme interrogativo sulla precarietà della nostra esistenza, questa enorme spada di Damocle che abbiamo sospesa, ci rimanda ad una domanda fondamentale, cioè dare un senso e un futuro al nostro vivere e a quanto facciamo. Come però rendere pensabile l'esperienza di ognuno di noi e dare una dimensione di progettualità che ci sposta dal presentismo al futuro? Per esempio, sottolineando alcuni aspetti. Uno, l'importanza del lutto come spazio e momento centrale dell'esperienza umana. Una dimensione totalmente nuova accade nella pandemia che viviamo in Italia, perché fin dai primi giorni di marzo non è stato possibile celebrare i funerali. Questa mancanza della ritualità della morte, questa impossibilità di non ritualizzare il lutto, lo sottolinea anche Guido Alberto Bormolini, questa impossibilità di gestire la morte in modo collettivo e che ci tiene in una specie di limbo, in una fase transitoria in cui soffriamo ancora per il lutto ma non possiamo ancora elaborarlo, perché abbiamo dovuto privilegiare la dimensione della sopravvivenza. Questo aspetto che c'è nell'elogio della paura di Anna Casella è la necessità di far circolare la speranza. Pensiamo per esempio a fenomeni come i flash mob, le canzoni della finestra, le luci che hanno illuminato molti monumenti. Sono state utilizzate molte canzoni, è stato l'uso di un repertorio che è stato rifunzionalizzato, riutilizzato, gli è stato attribuito un nuovo significato. L'altro aspetto ha a che fare con la consolazione. Tutti abbiamo bisogno di essere consolati, perché tutti siamo in mezzo a questa tempesta. Se bisogna usare una metafora, vedo più utile per leggere questa realtà la metafora della barca e del mare. Siamo tutti su una barca in una condizione di precarietà, dove però non è ancora possibile tracciare una rotta, dove da un lato chiediamo al governo istruzioni chiare e precise, ma il governo non può prevedere il futuro perché il virus, ricordo, è totalmente nuovo. Gli stessi medici stanno scoprendo che il virus muta.
E allora attendiamo il termine dell'epidemia e la pubblicazione del vostro volume, perché ci accennavi che vi state già muovendo per realizzare una seconda edizione più aggiornata.
Questo libro speriamo sia solo il preludio ad una pubblicazione che abbiamo chiamato fase 2 Aura Pink, da cui ricordo il volume è scaricabile gratuitamente, sono quello dell'editore MJ Publishing House, il sito www.etnografia.it, che è il sito della co-curatrice Alessandra Guigoni, e poi del Box Google e dal Play Store di Google. Questo è un libro open source, per cui davvero chi è interessato a contribuire anche di varie vie delle scienze umane e sociali ci contatta oppure ci confronti con gli autori.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.